Buonasera, sono contento di così che state presenti. La tecnica, la tecnologia. Vi do il benvenuto in questa casa. Beh, molti ci conoscono già, sono amici di famiglia ormai, perché sono da anni che frequentano la casa, e do il benvenuto a chi non è mai venuto in questa casa. Poi in questi giorni avremo modo anche di conoscerci personalmente. Questo è un centro di spiritualità. Noi siamo presenti qui da 10 anni, abbiamo celebrato 10 anni il 15 ottobre scorso. E in 10 anni abbiamo fatto tante cose, ma più che altro siamo cresciuti. Parlo al plurale perché c'è un gruppo di amici che mi coadiuvano in questo percorso. Quindi sono contento che poi anche i numeri aumentano, ma non per i numeri in sé, ma perché crediamo che quello che proponiamo sia corrispondente al cuore. Ecco. E da due o tre anni proponiamo, vicino a Natale, vicino a Pasqua, così un ritiro lungo dal venerdì sera alla domenica, per prepararsi un po' al Natale e alla Pasqua. Quest'anno l'abbiamo rifatto, la risposta è stata, come si può vedere, numerosa, ecco. E quindi siamo contenti veramente. Il titolo di questo weekend, ecco, ha un titolo un po' provocatorio, ecco, no? Gesù, vero Dio e vero uomo. Quindi l'obiettivo è quello di fermarci sulla persona di Gesù. E in particolare sulla figura umana di Gesù, quindi basteremo molto sul Gesù vero uomo. Dico provocatorio perché, se leggete il titolo, c'è scritto vero Dio, tra parentesi, e vero uomo. E qui c'è tutto la grande diatriba, il grande problema sulla divinità di Gesù. Quindi affronteremo ovviamente anche questo aspetto. Poi domani vi dico, faccio una premessa, non la faccio stasera perché non è il caso. Stasera io comincerò, perché visto che il tempo è molto breve, dobbiamo finire domenica pranzo, quindi lavoreremo molto in questi giorni, magari anche più di quello che c'è scritto nel programma, quindi vediamo se prima di pranzo, ecco, poi riusciamo ancora a fare un incontro, perché il materiale è molto. Stasera lavoriamo, nel senso che faccio la prima meditazione, che vuole essere una sorta di introduzione al nostro tema, però vorrei poi alla fine stasera di così proporvi una preghiera. Noi domani non faremo né lodi né vesperi e neanche l'Eucaristia, l'Eucaristia la faremo domenica. Però preghiamo insieme comunque. La preghiera che vi propongo è una preghiera un po' particolare, che noi ormai da alcuni anni portiamo avanti in questa casa, che è la preghiera di meditazione. Siete liberissimi di farla o non farla, cioè, ecco, qui tutto è molto libero, cioè, se non volete venire una volta non venite, se non volete fare una cosa, siete liberi di... la libertà è una bella cosa, ecco, non sotto tutti i punti di vista. Quindi domani mattina io propongo meditazione 7:30, chi vuole scende e viviamo questo momento di meditazione, su cui spenderò 2 parole dopo. Adesso faccio questa introduzione che ci servirà per questi giorni. Quindi visto che l'oggetto del nostro weekend è Gesù di Nazareth, stasera vorrei stilare insieme a voi una sorta di carta d'identità di Gesù. Perché noi diamo per scontato, purtroppo, troppe cose. troppe cose, anche su Gesù. Quindi stasera ci prendiamo il lusso, visto che abbiamo tempo, di ripercorrere quello che sappiamo ad oggi di Gesù di Nazaret. Questo ci servirà ovviamente per i prossimi giorni, perché noi abbiamo costruito tantissimo su Gesù, l'abbiamo subito deificato, l'abbiamo subito reso un Dio. Allora fermiamoci un po' prima, fermiamoci su Gesù, Gesù di Nazaret, in base, ecco, partendo da quello che gli studi oggi possono fornirci, e fortunatamente c'è tantissimo studio sul Gesù storico. Poi magari vi do anche delle indicazioni bibliografiche, se vuole, perché stasera in pochi minuti non possiamo approfondire tutto, ma se uno dice, ma queste cose sono interessanti, voglio un libro, su questo, ora, io vi fornisco i titoli dei libri, questo è importante. Allora, vi ho messo qui nel... sentivo che qualcuno ha già identificato di cosa si tratta, perché è una pianta della Palestina, scusate, della, guai a chiamarla Palestina perché potrei essere tacciato di antisemitismo, di Israele, ecco, no? Non della Palestina, ma di Israele. E quindi poi ci servirà una. Poi chi è stato in Israele è avvantaggiato, nel senso che le cose che dirò le va subito a fissare, ecco lì, ogni tanto andare a fare un giro in Israele può essere utile. Chi non è andato deve andare, possibilmente con me. Ecco, è lì che volevo arrivare. Quindi se volete fare un bel viaggio in Israele, venite con me. Lo possono dire chi è stato in Israele con me.
Vero.
Partiamo da questa affermazione che Gesù nasce durante il regno di Erode il Grande. Dire Erode il Grande è importante perché poi Gesù conoscerà altri Erodi, che sono i figli di Erode il Grande. Erode Antipa, ad esempio. E nasce probabilmente, ecco, stiamo sempre attenti sulle date, perché possiamo dire indicativamente, ecco, Gesù è nato indicativamente sotto il regno di Erode il Grande, verso la fine del regno di Erode. Erode muore e finisce di regnare, quindi con la morte, il 4 avanti Cristo. Questa è una data certa. Gesù è nato probabilmente tra il 7 avanti Cristo e il 4 avanti Cristo. Perché dico questo? Perché Gesù ha conosciuto Erode il Grande, non personalmente, però è venuto in contatto con Erode il Grande. Pensate alla strage degli innocenti, ad esempio. Quindi se Erode muore il 4 avanti Cristo, vuol dire che Gesù era già nato, sicuramente. Quindi Gesù è nato indicativamente tra il 7, diciamo, prendendoci questi 3 anni di gioco, e il 4, tra il 7 avanti Cristo e il 4 avanti Cristo. Quindi vuol dire che Gesù non è nato, questa è la prima grande affermazione, Gesù non è nato nell'anno 0. Quindi bisogna spostare tutto di 4-7 anni. Gesù è nato tra il 7 e il 4 avanti Cristo. Dove è nato Gesù? È nato, ormai tutte le affermazioni storiche vanno in questa direzione, nasce a... nasce a Nazaret. E non, ecco, apro una parentesi, in questi giorni io cercherò di smontare un po' di cose, però il discorso lo faccio domani mattina. Su queste cose di stasera non c'è tutto quello che diremo da domani mattina in poi. Uno può dire va bene, lo accetto, non lo accetto, fate quello che volete. Le cose di stasera c'è poco da accettare perché sono storiche, ecco, quindi con grande probabilità Gesù è nato a Nazareth, in bassa Galilea. Ecco, dove è Nazareth? Questo è importante per capire gli spostamenti di Gesù. Quindi questo è Israele al tempo di Gesù, che era divisa, diciamo, in grandi regioni. Le due maggiori, le tre possiamo dire, le tre grandi regioni erano la Galilea, la Samaria al centro, quindi Galilea al nord, dove c'è il lago di Galilea, lago di Tiberiade, chiamiamolo come vuole, ha tanti nomi, o mare di Tiberiade, mare di Galilea, la parte centrale, la Samaria, dove c'è tutto il popolo degli eretici, quelli, diciamo, che Israele, che Gerusalemme ritiene essere giustamente. Gli eretici. Poi al sud invece c'è la Giudea con Gerusalemme e Betlemme. Quindi Gerusalemme è al sud, che fa, quindi la città, la capitale che fa parte della Giudea, Betlemme a 20 km, sono 20 km da Gerusalemme. Poi abbiamo tutto il regno dei Nabatei, l'Egitto ovviamente ancora più in basso. Queste sono le popolazioni, diciamo, pagane, quelle lontane, quindi la Gaulatinide, l'Auranitide, la Traconitide, la Decapoli, la Perea, tutte le zone, diciamo, dei pagani. Quindi diciamo che era praticamente questa la Palestina, l'Israele, frequentata da Gesù, anche se Gesù ogni tanto andava, si sa, anche in territorio pagano. Tanto per capire, quindi Nazareth è qua, Nazareth è qui, Cafarnao è qui, Tiberiade è qui, Cana è qui, tutto al nord. Questo è importante perché secondo io parlo di queste regioni, almeno saperle collocare. Quindi nasce al nord Gesù di Israele. Chi è la madre di Gesù? La madre di Gesù, stando al Vangelo, si chiama Maria. Suo padre, tra parentesi, putativo, almeno quello che ci dice il Vangelo, si chiama Giuseppe. Adesso fermiamoci ai dati che abbiamo dal Vangelo. Abbiamo notizie di quattro fratelli di Gesù. Sono nominati nei Vangeli questi quattro fratelli. Ora non sto lì ad affrontare il tema se erano effettivamente fratelli di sangue o no, perché qui si aprirebbe un mondo. Comunque io sto a quello che dicono i testi. In greco non c'è parole come cugini, non sono i cugini, non so. Il Vangelo usa proprio il termine fratello. Poi potremmo anche discutere in questi giorni, un'altra volta, su questo termine, però il Vangelo dice che Gesù aveva quattro fratelli maschi: Giacomo, Ioses, Giuda e Simone. Poi abbiamo anche due sorelle. I Vangeli dicono che Gesù aveva due sorelle, ma di cui non sappiamo i nomi perché non vengono nominate. Questo la dice lunga anche sul fatto che la donna non era molto considerata. E può essere significativo il fatto che tutti i nomi della famiglia rimandino anche a giorni gloriosi dei patriarchi. Sono tutti nomi molto importanti, almeno quelli maschili: Giacomo, Ioses, Giuda, Simone. Sono tutti, diciamo, personaggi che hanno fatto la storia di Israele. Perché dico questo? Perché noi sappiamo da da fonti extra bibliche, cioè fuori dal Vangelo, sappiamo qualcosa di interessante su questo Giuseppe. Allora, Giuseppe sappiamo, stando alla discendenza, alla genealogia di Matteo, sappiamo che Giuseppe era della casata di Davide, quindi un'ascendenza, quella di Giuseppe, splendida, niente meno che discendente del re Davide. Re Davide, questo uomo di Dio eccezionale. Quindi Giuseppe quindi vantava questa ascendenza, questo pedigree, diciamo, splendido, ma era anche fortemente nazionalista Giuseppe. Oggi lo chiameremo un partigiano. In che senso? Nel senso che tutta Israele, ma in particolare la Galilea, quindi la parte alta dove c'è Nazareth, dove Gesù è nato e cresciuto, è stata schiacciata per anni dal potere romano. Voi dovete sapere che i romani hanno veramente schiacciato in tutti i modi questo popolo, questo paese, con la vera e propria schiavitù addirittura, perché la tassazione che Roma chiedeva per i giudei era esorbitante. Pensate che gli storici dicono che il 90% della popolazione di Nazareth, della della Galilea, cioè del nord, non solo di Nazareth, viveva sotto la soglia di povertà. Erano poverissimi. Perché? Perché non ce la facevano più a pagare le tasse. Cioè, quando ti finiscono i liquidi, allora tu cominci a vendere i campi. E quando tu non hai più campi da vendere, perché devi pagare comunque le tasse, allora venivi arrestato. Era una situazione drammatica. Ora si capisce perché c'è tutta una lotta armata. Gli zeloti, i famosi zeloti, erano non solo partigiani a livello ideologico, ma erano passati addirittura alla rivolta armata. Gli zeloti sono quelli che combattono il potere romano, ovviamente Davide contro Golia, comunque lottavano contro il potere romano per questa pressione fortissima, e lo facevano in maniera armata, con i pugnali, la sica da cui sicari. È interessante sapere che Gesù tra i dodici si prende proprio uno zelota, uno di questi. Non è che si scelga proprio il fiorfiore, così prende uno di queste teste calde. Ora, dicevo, dalla letteratura extrabiblica noi sappiamo che Giuseppe era probabilmente proprio una testa calda di questi partigiani. C'è un testo di fonti rabbiniche del tempo di Gesù, dove compare questo nome Giuseppe come, o meglio, compare il nome di Gesù denominato Yeshua Ben Pantera. Yeshua è il nome di Gesù, Ben è figlio, Pantera. Gesù figlio di Pantera. Ora, Pantera pare che fosse il soprannome col quale erano conosciuti a Nazareth proprio il nonno di Gesù e Giuseppe, il papà di Gesù. Quindi era conosciuto questo Giuseppe come una testa calda, come un rivoltoso contro il potere romano. E ci faccio questa citazione. Luca 4,22, quando Gesù sta parlando di pace, di amore verso i nemici, tutto il discorso che Gesù fa, che viene a discorso della sinagoga, in fondo, no? Quindi viene per i poveri, viene per risollevare gli oppressi, per tutto questo discorso che Gesù fa anche sui nemici, così. A un certo punto i nazaretani, che l'hanno visto crescere e sanno di chi è figlio, dicono: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Sapete questa frase, no? Proprio per questo, per dire: ma dice queste cose, lui, il figlio di Giuseppe, dice queste cose, ma da dove è uscito questo qui? Ecco spiegato il perché di questa domanda. Capite? Allora, conoscere un po' la storia aiuta a leggere forse anche un po' meglio il nostro Vangelo. Cosa sta dicendo? E guardate, questa cosa ci torneremo sopra, ma la madre e i fratelli lo prendono per matto, Gesù. In ogni caso, dobbiamo credere che tutta la vita di Gesù, fino all'inizio del ministero pubblico, è stata condotta praticamente in Galilea, a Nazaret, e noi non sappiamo nulla di quegli anni. Sappiamo che i suoi genitori sono molto devoti, in fondo come tutti i contadini della Galilea, erano contadini, tutto il parentato di Giuseppe, di Gesù. Quindi erano parenti, erano uomini, donne strettamente legati alla pratica della legge mosaica, infatti osservano il sabato, vanno al tempio per circoncidere Gesù, no? Quindi sono molto religiosi, molto. E Gesù, quando crescerà, si staccherà da questa religiosità. Fanno pellegrinaggi a Gerusalemme, infatti Gesù va... deve essere sceso tutti gli anni a Pasqua, perché era necessario scendere a Gerusalemme. Dico scendere perché da Nazaret bisogna scendere a Gerusalemme. Ora, come figlio primogenito, Gesù deve essere stato, almeno sappiamo che il figlio primogenito, deve essere stato oggetto dell'attenzione speciale di Giuseppe, cioè il padre. Adesso lasciamo perdere se fosse putativo o meno, comunque Giuseppe è il papà di Gesù, si prende cura di questo bambino, di questo ragazzino, quindi ha il compito di educarlo, perché è il primogenito. Gli insegna un mestiere e poi soprattutto lo educa appunto alla vita religiosa. Ora, sappiamo che Gesù crescendo non farà anche fatica con il parentato, con la mamma soprattutto e i fratelli. Giuseppe, voi sapete che a un certo punto, quando inizia il ministero della vita pubblica di Gesù, di Giuseppe non si dice più nulla. Si pensa che fosse morto, ma non lo sa, il Vangelo non lo dice, quindi lasciamo in sospeso tutto. Sappiamo sicuramente che la mamma, la madre, i fratelli e le sorelle di Gesù sono ancora in vita nel periodo del ministero di Gesù, anche se in questo periodo del ministero le cose pare che non vadano proprio bene, né con Maria né con i fratelli. Infatti, se voi leggete Marco 3 e 21, voi sapete che si dice che Maria con i fratelli vanno a prenderlo mentre sta predicando, perché lo considerano fuori di sé. Tradotto, questo è fuori di testa. Per le cose che sta dicendo, quindi sia in ambito religioso sia in ambito etico, dice: ma questo è fuori. Mai sentite le cose così? Cioè, lo vanno a prendere, no? Dico sempre, è una sorta di TSO, no? E gli dico: senti, vieni a casa, sei tranquillo, no? Stai con noi, ecco. Cioè, la madre non... Quindi anche questa idea, adesso non abbiamo tempo, no, di fermarci sulla figura di Maria, ma quante stupidaggini abbiamo tirato fuori riguardo a questa figura di Maria, no? Del, come se avesse compreso subito l'opera del figlio, la sua predicazione. No, Maria è stata una donna che ha fatto molto fatica a stare dietro a Gesù, suo figlio, e quindi ha fatto tutto un lungo pellegrinaggio nella fede. Questo lo dice anche la Lumen Gentium, no? Capitolo 8 dice: Maria è la donna che ha fatto un faticoso e lungo cammino di discepolato, anche lei. Lei non comprendeva niente ed è arrivata ad essere non Madonna, se potete noi inventare la figura della Madonna, ovviamente, ma Maria è stata la donna che ha fatto un cammino di crescita nella fede fino ad arrivare pienamente discepola sotto la croce. Sotto la croce non abbiamo la Madonna, ma abbiamo la discepola, finalmente. E poi l'immagine di ogni discepolato, arrivare a comprendere cosa significhi amare, perché la croce non è altro che cosa, diciamo, il compimento dell'amore. Quindi tutta questa figura della Madonna, tutto l'abbiamo costruito, no? Non è evangelico, a meno stando al Vangelo di questo non si dice nulla. Poi Giovanni 7,5 ci dice addirittura che i suoi fratelli non credevano in lui, non c'era nessuno che credeva in lui, ma neanche i suoi fratelli, dice Giovanni. Quindi pensate anche per Gesù, dice: mia madre non capisce niente, i miei fratelli meno che meno. E infatti Gesù, sia in Marco 31-35, dice: ma chi è mia madre e i miei fratelli? Ma chi sono? Beh, è molto bello questo, Gesù che si stacca dai legami di sangue. Qui si potrebbe aprire un mondo, cioè, cosa vuol dire essere discepoli di Cristo, di Gesù? Noi ci sentiamo molto familiari di Gesù, perché lo frequentiamo da una vita, perché andiamo a messa, diciamo le preghiere, e Gesù dice: ma forse no. Per essere mio discepolo, lo vedremo domani, non bisogna essere religiosi, ma fare la volontà del Padre, che è un'altra cosa. In realtà c'è un fratello di Gesù, questo Giacomo, che noi lo incontreremo più avanti, soprattutto dopo la morte di Gesù, quando diventa il capo, uno, diciamo, delle tre colonne, ecco, possiamo dire, ma possiamo dire il capo della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, fratello di Gesù, diventa capo, colonna della chiesa di Gerusalemme. Lo trovate questo in Prima Corinzi 15:7, in prima Corinzi 15:7 Giacomo è anche diciamo partecipe, spettatore, testimone della resurrezione. Galati 1,19 lo afferma, anche 2,9-12, Atti 15, cioè ci sono diversi passi in cui questo Giacomo, state attenti, non è il Giacomo né quello maggiore né quello minore degli apostoli, cioè il Giacomo fratello di Gesù, che diventerà capo della Chiesa di Gerusalemme, non è il Giacomo minore e maggiore, i figli di Zebedeo, non sono quelli, è un altro Giacomo, questo è importante, anche se pare che Paolo in Galati 1,19 chiama questo Giacomo di Gerusalemme come apostolo, però lì Paolo deve aver fatto, usa apostolo come sinonimo di discepolo. Questo bisogna dirlo, voi quando trovate il termine discepolo, apostolo, mi capiterà di trovarli confusi, nel senso che li si usa come sinonimi. Quindi noi abbiamo dei discepoli che sono anche apostoli, e apostoli che sono anche discepoli. Mentre per noi apostoli, noi pensiamo subito ai 12. Ecco, Paolo non sta pensando ai 12. Chiama Giacomo, fratello di Gesù, capo di Gerusalemme, come apostolo, anche se è un discepolo. Ora, continuando la, diciamo, la carta d'identità di Gesù, abbiamo detto nome Gesù, cognome. Il cognome non c'era, come ancora adesso in Medio Oriente, no? Il cognome è figlio di Giuseppe. Nato a Nazareth intorno al 4-7 avanti Cristo, stato, era celibe. Stando al Vangelo, noi non abbiamo notizie di una moglie di Gesù e neanche di figli di Gesù. Stando al Vangelo, perché? Perché se parlano di fratelli e di sorelle, avesse avuto una moglie o dei figli, certamente sarebbero stati perlomeno nominati. Però in tutto il Nuovo Testamento non abbiamo notizie di moglie e figli. Ora, questa cosa sembra, vabbè, ma questo si sa. No, non è così, ecco, non prendiamo nulla per scontato. All'epoca di Gesù, essere single era una cosa veramente fuori da ogni... Non era scontato. Non avere figli era una maledizione per il giudeo. Una maledizione. Pensate a tutte le donne sterili che poi... Per via miracolosa hanno finalmente dei figli, no? Perché altrimenti era una maledizione, no? È vero che c'erano delle comunità monastiche che stavano sorgendo in quell'epoca, pensate quella di Qumran, anche se anche lì probabilmente non era una Qumran come pensiamo noi, però esistevano nel deserto delle comunità monastiche che avevano fatto la scelta di vivere in celibato. Tra l'altro, noi sappiamo da fonti storiche che Giovanni Battista deve aver frequentato una di queste comunità, il Battista, che era parente di Gesù, e probabilmente anche Gesù stesso deve aver frequentato una di queste comunità monastiche. Gli studiosi dicono, come si fa a sapere? Lo si capisce perché in molte espressioni, soprattutto nel Vangelo di Giovanni e di Gesù, Gesù usa delle espressioni che erano tipiche di quella comunità. Quindi anche Papa Benedetto XVI, nel suo libro, uno dei volumi di Gesù di Nazareth, avanza questa ipotesi. Probabilmente Gesù deve aver frequentato. Poi, vita ascetica da morire, digiuno, Gesù a un certo punto dice qua è meglio telare, ecco, perché non fa per me, ecco, no? E se n'è andato. Gesù cresce a Nazareth, parlava probabilmente l'aramaico, perché l'aramaico era la lingua quotidiana della Galilea e quindi di Nazareth. Deve aver imparato a sufficienza anche l'ebraico, perché la liturgia in sinagoga era in ebraico, e deve aver imparato anche un po' di greco. Quindi Gesù parlava in aramaico, comprendeva e parlava, si pensa anche abbastanza bene, l'ebraico, e aveva qualche nozione di greco. Perché il greco? Perché Gesù era un commerciante, cioè aveva a che fare con era un professionista, un libro professionista, diciamo, no? E tutto ciò che concerneva al tempo di Gesù il commercio veniva stipulato in greco. Quindi Gesù deve aver conosciuto almeno un po' di greco, appunto per in ambito commerciale. Un'altra domanda è su Gesù di Nazareth. Gesù sapeva scrivere, sapeva leggere. Anche qui, non è così scontato. stando a livello sociale di Gesù, non era indispensabile assolutamente saper leggere e scrivere. Cioè, sapeva leggere e scrivere chi era di una classe sociale superiore a quella di Gesù. Gesù è figlio di contadini, fa il mestiere del carpentiere, e quindi proprio non c'era bisogno. Poi viveva in una città, come un paese come quello di Nazareth, che era un paese poverissimo. Gli archeologi oggi, se andate a Nazareth, ve lo dicono: Nazareth era un paese fermo, un villaggio fermo all'età della pietra, confronto a Gerusalemme. Quindi, però, si pensa che Giuseppe, fervoroso religioso, lo avesse educato alle cose della sinagoga. C'era una sinagoga a Nazareth, oggi si va a visitare la sinagoga di Nazareth, che, o meglio di Nazareth, quella di Cafarnao, ecco, comunque si capisce più o meno come potevano essere le sinagoghe. Gesù andava in sinagoga, probabilmente l'istruzione dei figli, se avveniva tramite la Torah, attraverso i testi, non si andava a scuola, insegnando la Torah ai figli si imparava a leggere, l'ebraico in questo caso, e a scrivere. Quindi si pensa che Gesù avesse imparato a leggere e a scrivere grazie a questi rudimenti lasciati da Giuseppe, perché lo portava in sinagoga. Ora, voi sapete quel passo di Luca sempre 4, quando Gesù entra in sinagoga e gli fu dato un rotolo che lui apre e sceglie il passo del profeta Isaia e si mette a leggere, dice Luca. Ora, se si mette a leggere, ci sono buone possibilità che sapesse leggere, ecco, no? Può darsi che sia un... possa anche... così, un'indicazione teologica quella, e non tanto storica. Oppure in Giovanni 8, quando gli portano la donna scoperta e frequentata adulterio, lui si mette a scrivere per te, no? Dice Giovanni. Cosa scrive? Può darsi che... no, sappiamo cosa scrive, però anche lì è a livello teologico, Però probabilmente Gesù sapeva scrivere. In età adulta Gesù è attratto dal movimento di Giovanni il Battista. Ecco, c'è un episodio della vita di Gesù che è fondamentale. Cioè, se voi leggete i Vangeli, vi accorgete che c'è un episodio raccontato dagli evangelisti che segna uno spartiacque nella vita di Gesù. Cioè, Gesù il prima non è più come Gesù dopo, o meglio, Gesù dopo non è più come Gesù prima di questo evento, ed è l'evento del battesimo. Dopo il battesimo Gesù è trasformato e cambia, è tutta un'altra cosa. D'altra parte, il battesimo cosa vuol dire? Il battesimo vuol dire immersione, vuol dire essere immersi, inzuppati, no? Il battesimo porta con sé sempre un morire per rinascere. Ecco, col battesimo Gesù è morto e poi rinato, è cambiato, tanto che inizia da lì il suo ministero, e lì cominciano i problemi con la madre, con i fratelli, con i nazaretani, con la gente, gli amici. Dico, ma cosa stai facendo? Ma cosa è cambiato? Non è più quello di prima, non è più quello di prima. Ora entra in contatto da adulto con il movimento di Giovanni Battista, e noi sappiamo che Giovanni Battista comincia il suo ministero nella valle del Giordano verso la fine del 27 d.C. o all'inizio del 28. Gesù si fa battezzare da Giovanni e Gesù cominciò il suo ministero agli inizi del 28 d.C., quando Gesù ha circa 33-34 anni, inizia il suo ministero. Quindi Gesù non è morto a 33, Gesù inizia il ministero a 33-34 anni. Alterna il suo ministero itinerante tra la Galilea e Gerusalemme, anche abbiamo detto anche la zona diciamo della Samaria, ma anche quella, la parte dei pagani, sale a Gerusalemme, in una città santa. Dico sale, in realtà se era a Nazareth scendeva geograficamente, ma bisogna salire a Gerusalemme, perché Gerusalemme è posta su un monte a 800 metri di altezza, quindi si sale verso Gerusalemme. E Gesù sale almeno una volta all'anno, cioè intorno alle feste. Quindi Gesù non perde questo appuntamento, probabilmente gli insegnacoli passati dai genitori, da papà Giuseppe e da mamma Maria, che lo portavano alle grandi feste. Quindi lui torna a Gerusalemme, entra in contatto ogni anno con il Tempio, anche se sono sempre incontri molto dolorosi, entrerà sempre un po' in crisi Gesù quando entra nel Tempio. E questo ministero di Gesù si protrae per circa 2 anni e pochi mesi. Quindi quanto dura il ministero di Gesù? Dura circa 2 anni e mettete 4-6 mesi. Noi sappiamo che nel 30 dopo Cristo, quando Gesù è a Gerusalemme, vicino alla Pasqua, ha la sensazione che la crescente ostilità delle autorità del Tempio di Gerusalemme nei suoi confronti stesse per raggiungere il culmine. Cioè Gesù, nella Pasqua del 30 dopo Cristo, quando quindi Gesù ha 34-37 anni, se stiamo lì a... comincia a dire qui le cose per me si mettono male, cioè ormai percepisce che la sua fine è vicina. Per questo motivo celebra un solenne banchetto di addio con il gruppo di amici più ristretti, discepoli, un giovedì sera, che noi sappiamo essere il 6 aprile del 30 dopo Cristo. Per il nostro computo, ovviamente, per gli ebrei era il 14° giorno di Nissan. Sono tutte notizie che gli storici riescono a dirci oggi. Quindi Gesù ha celebrato non l'ultima cena, ma perché è una cena di addio, sa che la sua vita, la fine è vicina, e quindi vuole celebrare la Pasqua con i suoi amici più cari. Viene arrestato nel Getsemani nella notte tra il 6 e 7 aprile, dapprima fu esaminato da alcuni capi giudei e poi consegnato a Pilato la mattina del 7 aprile del 30. Pilato rapidamente lo condannò a morte per crocifissione, anche perché si sta avvicinando, sta iniziando la Pasqua, quindi deve fare tutto in fretta. Infatti viene flagellato, viene crocifisso fuori da Gerusalemme, perché le crocifissioni venivano in una cava fuori dalle mura di Gerusalemme, e muore la sera di venerdì 7 aprile del 30, aveva circa 30, mettiamo 36-37 anni. Questa è la biografia di Gesù, quello che noi oggi possiamo sapere di Gesù di Nazareth. Ora vorrei recuperare insieme, se ce la fate ancora, però penso che siano cose anche, no? Così simpatiche anche da tenere presente, no? È importante questo contatto con il Gesù storico, proprio per questo, così per non lasciarsi andare in considerazioni troppo romantiche anche su Gesù di Nazareth. Purtroppo i film, ad esempio, non ci hanno mai aiutato molto in questo, no? Cioè, è sempre stata molto edulcorata la figura di Gesù. Ora io vi farei entrare un po' nei Vangeli, Voi sapete che soltanto due Vangeli parlano dell'infanzia di Gesù. Tutti, Giovanni e Marco iniziano col battesimo, appunto. No? È lì che inizia il mistero. Due si prendono la briga di dire qualcosa sull'infanzia di Gesù, e sono Matteo e Luca. Allora la domanda che io vi faccio, sono attendibili, cioè le cose che noi sappiamo di Gesù riguardo all'infanzia, sono attendibili? Assolutamente no. Ma proprio perché? Beh, anzitutto perché gli evangelisti non volevano fare ovviamente dei trattati storici, non ne fregava niente di fare storia, ma volevano semplicemente far passare un messaggio teologico. Tenete conto che Marco e Giovanni appunto non accennano assolutamente all'infanzia di Gesù, anche quando Giovanni parla di incarnazione nel prologo, ma non si ferma assolutamente su Gesù. Marco non parla di Maria assolutamente, Giovanni la cita due volte, una a Cana e una sotto la croce, ma anche lì come figura della Chiesa e non come Maria di Nazareth. Paolo parla una volta solo di Maria in Galati 4:4, no? Quindi proprio, diciamo, l'infanzia di Gesù non viene molto coltivata dagli evangelisti. Luca scrive tra l'80 e l'85 dopo Cristo. Luca, 80-85 dopo Cristo, quindi molto dopo gli avvenimenti. Matteo scrive tra l'80 e il 95 dopo Cristo. È passato molto tempo tra gli avvenimenti e lo scritto. C'è stata tutta una tradizione orale, no? Le notizie su Gesù venivano fatte, portate avanti di bocca in bocca, oralmente. Ma tenete conto che nel momento in cui si sente il bisogno di scrivere qualcosa su Gesù di Nazareth, non c'erano più testimoni oculari. Perché dovevano avere circa, anche Maria, dovevano avere circa 95, 105, 110 anni. E allora voi capite che dove hanno preso queste notizie sull'infanzia di Gesù? Chi ha potuto dire loro queste cose? Allora voi capite che i racconti sono racconti teologici, questo come tutto il Vangelo è aperto, il Vangelo non è un trattato storico, sono racconti teologici, si vuole passare un pensiero. Allora fermiamoci su questo, tanto per dire, ci sono delle grosse, se noi apriamo i Vangeli dell'infanzia di Luca e di Matteo, troviamo delle grandi divergenze. Chi ha ricevuto l'annuncio dell'angelo? È la domanda che faccio a voi, chi è stato a ricevere l'annuncio dell'angelo? Maria, allora ecco, per Luca l'annuncio l'ha ricevuto Maria, per Matteo solo Giuseppe. Questo è chiarissimo. E riguardo i viaggi di Maria e Giuseppe, è molto interessante. In Matteo la prima località menzionata è Betlemme. Se noi apriamo Matteo, poi da domani, se riuscite a portare i Vangeli, ecco, qua ce ne sono anche di Vangeli, ma domani li useremo un po' di più, quindi adesso soltanto per... Se noi apriamo Matteo, in Matteo la prima località menzionata è Betlemme, 2:1. Matteo dice, nato Gesù a Betlemme di Giudea, quindi siamo sud, 20 km da Gerusalemme. Ora, si può pensare che anche la, visto che non si, la prima volta che si parla di Betlemme, si deve supporre che l'annunciazione dell'angelo a Giuseppe, siamo in Matteo, deve essere avvenuto anch'essa in Betlemme. Quindi Betlemme qua fa la parte del leone. Quando si parla dei magi, perché al capitolo 2 ci sono i magi, quando si parla dei magi, i magi arrivano a Betlemme e si dice al versetto 11 del capitolo 2 una cosa interessante: i magi entrarono nella casa. Infatti si dice, al vedere la stella, entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono, l'adorarono. Non parlano di grotta, parlano di casa, quindi vuol dire che è già una casa, si sono già accasati Giuseppe e Maria. Questo è importante. Per Matteo è già tutto avvenuto, ha partorito, sono già a casa. Voi sapete che Erode fa uccidere tutti i bambini, quando viene scoperto, sempre Matteo dice che Erode, il grande, che morirà da lì a poco, farà uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù. Cosa ci fa dire questo? Che la visita dei magi da Giuseppe e Maria per incontrare Gesù deve essere venuto quando Gesù aveva circa 2 anni, quindi non subito. Qui è chiarissimo il Vangelo. E noi lo pensiamo sempre che Gesù appena nato, anche i film no, lo dicono questo, lo fanno vedere, Gesù appena nato, ancora dentro la grotta, no? Arrivano i romani, e... no, Gesù deve aver avuto almeno 2 anni, se no è assurdo, è vero che era matto Erode, no? Però non puoi fare uno sterminio di bambini dai 2 anni in giù. Poi anche su questa cosa della strage ci sarebbe da dire molto. Comunque, il problema adesso per Matteo, che si presenta a Matteo, è di motivare il trasferimento di Gesù a Nazareth. Quindi tutto si sta svolgendo a Betlemme. Gesù è nato a Betlemme, vissuto a Betlemme per 2 anni. Adesso Matteo deve farlo andare per forza a Nazareth. Perché? Perché in tutto il Vangelo e in tutti i Vangeli parleranno sempre di Gesù come Gesù di Nazareth. Gesù il Nazareno. Sulla croce verrà messa l'iscrizione Gesù, re dei Giudei. Ora, Gesù Nazareno, re di Giudei, Nazareno, quindi Matteo dice, l'ho fatto nascere a Betlemme per una questione teologica, è lì che voglio portarvi, teologica, nel senso che chi era nato a Betlemme? Il re Davide. Davide è nato a Betlemme, quindi Gesù, che era della casata di Davide, era figlio di Davide, no? Doveva per forza nascere a Betlemme. Quindi, ma per una questione di onore, una questione di grandezza, a Matteo interessa quello, non interessa l'aspetto storico. Ecco perché è rimasto questo fatto che Gesù sia nato a Betlemme. Ma Gesù è nato a Nazareth e verrà sempre ricordato come il Nazareno, non verrà mai detto che Gesù è nato a Betlemme in altri Vangeli e non verrà mai chiamato il Betlemita, sempre il Nazareno. Adesso il problema di Matteo è, ma come faccio a mandarlo a Nazareth? Allora si inventa, si gli fa fare tutto questo viaggio, lo fa andare in Egitto, perché c'è Erode che vuole farlo fuori, il bimbo. Allora bisogna mandarlo in Egitto, ma proprio in Egitto. Matteo 2, 16, 18. Tornando dall'Egitto, Giuseppe teme di andare nella sua cara Betlemme, perché ha scoperto che, intanto è morto ovviamente il padre, ma chi è che adesso governa Betlemme, la Giudea? Archelao, figlio di Erode. E lui dice, ma è molto cattivo Archelao, è meglio che io vada a abitare in Galilea, cioè Nazareth. Ma non ha fatto tanto bene i calcoli, perché a Nazareth c'è l'altro figlio di Erode, che si chiama Erode Antipa, che la storia ci dice che è molto più cattivo che il fratello. Quindi ha proprio fatto, no? Però capite che l'importante è arrivare a Nazareth. Si va a Nazareth e è molto interessante quello che dice il capitolo 2, versetto 23, quando dice e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che è stato detto mentre profeta, sarà chiamato Nazareno. Quindi, stando a Matteo, Nazareth è una città fino a quel momento sconosciuta per la famiglia, capite? Proprio Nazareth, dopo ormai saranno passati 3 anni, ormai arriva una Nazareth, una città totalmente nuova. Se noi apriamo il Vangelo di Luca, è tutta un'altra storia. Perché dove riceve l'annuncio Maria dell'angelo, lo riceve Maria, non Giuseppe, a Nazareth. Ma Nazareth, abbiamo detto, Matteo, Nazareth, dopo anni sono andati a Nazareth, nessuno conosceva Nazareth. Eppure, per Luca, Maria riceve l'annuncio proprio di a Nazareth. 1:26-27. Maria va a far visita alla parente Elisabetta sulle colline della Giudea, ma poi tornò a casa sua, cioè a Nazareth. Quindi il problema, diciamo, di Luca è adesso opposto a quello di Matteo. Deve far nascere Gesù a Betlemme, quindi deve far trovare il modo di farlo scendere a Betlemme, cioè questo Gesù deve nascere a Betlemme. Quindi adesso per Luca dice, devo farlo nascere a Betlemme, come faccio? Allora escogita, l'altro lo fa partire per l'Egitto. Luca si inventa, perché è un'invenzione, il censimento. Voi sapete che c'è stato un grande censimento su scala mondiale, cioè Cesare, il grande Cesare Augusto, Quirinio, dice il testo 2:1, governatore della Siria, vuole fare un censimento di tutti i suoi sudditi in tutto l'impero romano. Ora c'è solo un piccolo dato storico che gli archeologi dicono che non c'è stato nessun censimento, non esiste. In realtà c'è stato qualcosa di simile nel 5 d.C., ma non subito, quando Gesù è nato, quindi tra il 4 e il 7. E c'è stato questo censimento molto tardi, quindi 12 anni dopo la nascita di Gesù c'è stato il censimento. Quindi Luca si inventa praticamente questo censimento, perché l'importante era far scendere con una scusa Giuseppe. Il testo, tra l'altro, dice, se voi andate a leggere Luca, dice che Giuseppe dovette scendere in Giudea per farsi censire insieme alla moglie. Ora, la legge romana non prevedeva assolutamente questo. Il censimento spettava solo al padre, solo a chi abitava effettivamente lì, che era Giuseppe. Quindi Giuseppe non doveva portarsi indietro la Maria. Tra l'altro, in stato avanzato di maternità, era incinta. Quindi perché farle fare un viaggio del genere se non c'era bisogno? Eppure Luca dice doveva, proprio queste frasi, doveva scendere a farsi censire insieme a Maria. Non è vero. Perché l'importante era che arrivassero entrambi a Betlemme. Ora, appena nato, Luca si preoccupa di far conoscere Gesù non solo in ambito di Betlemme, ma anche quello di Gerusalemme. Infatti lo porta subito al Tempio di Gerusalemme per e la famosa presentazione di Gesù al Tempio. Sapete questa scena, no? Gesù e Maria, Giuseppe e Maria portano Gesù al Tempio, molto tranquilli, offrono, e c'è questa, la profetessa Anna, c'è il vecchio Simeone, questo, c'è solo un particolare, che davanti al Tempio gli archeologi ci dicono che c'era il palazzo di Erode. Ora, ma se Erode lo stava cercando per uccidere, tutta questa calma, tutta questa, no? Interessante questa cosa. C'è qualcosa che non torna, anche lì. Dopo la purificazione, diciamo, al Tempio, la Santa Famiglia ritorna tranquillamente alla sua città di Nazareth. Mentre doveva invece essere, secondo Luca, secondo Matteo, Betlemme. Comunque, per concludere, questa sera abbiamo fatto una panoramica sul Gesù storico. Io vi ho detto quello che sappiamo oggi di Gesù. Abbiamo anche visto che i racconti sull'infanzia di Gesù non sono assolutamente storici, sono dei racconti teologici, vogliono farci passare un messaggio. Allora, la domanda che ci faremo domani mattina, e proprio partiremo da questa cosa, cosa vuol dire credere? Cosa vuol dire essere cristiani, in ultima analisi? Cosa vuol dire essere credenti? Cosa vuol dire avere fede? Noi diciamo, io ho fede. Ora, cominciamo a anticiparlo. Dire di credere in Dio, io ho fede perché credo in Dio, non significa assolutamente nulla. Nulla. Credere in Dio non significa nulla. Per noi cristiani credere in Dio vuol dire credere in Gesù di Nazareth. Nato in tutto quello che abbiamo detto stasera. Questo vuol dire essere credenti, essere cristiani, essere discepoli. Credere in Gesù di Nazareth. Questo uomo, il Nazareno, che ha avuto una famiglia, ha avuto dei fratelli, delle sorelle, ha vissuto, è cresciuto lavorando, faticando, patendo la fame, povero, non per scelta, ma era proprio povero, perché pativa la fame, in Galilea. Questo, e poi tutto quello che è successo dopo il battesimo di Gesù. Allora, essere credenti, avere fede, per noi vuol dire questo. E diremo domani mattina, e domani mattina dovremo cominciare a confrontarci con quello che ci viene chiesto invece dalla Chiesa, che è un po' una cosa diversa, cioè ci viene chiesto di credere in Gesù, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Ora, noi domani ci fermeremo, e anche domenica, su queste cose, ma era necessario fissarci invece su Gesù storico, perché non possiamo scindere le due cose, non possiamo scindere. Gesù è anzitutto vero uomo. Bene, per questa sera penso che possa bastare. Chiedo scusa se eravate un po' stanchi anche della giornata, ma era necessario fare questa introduzione.